Siamo in collegamento con la nostra seconda ospite. Benvenuta la professoressa Marta Perrotta.
Grazie dell'invito.
Eccoci qui. Allora, io adesso faccio vedere anche a favore di telecamera per la nostra diretta Twitch la copertina di questo libro veramente interessantissimo, Pioniere dell'Etere, 10 donne che hanno fatto la radio in Italia. Allora, per me questo è un libro veramente, l'ho trovato illuminante per tantissimi motivi, ne potrei parlare per ore, però invece voglio farmi raccontare dalla professoressa come è nato questo lavoro veramente fondamentale.
Questo lavoro nasce dalla mia curiosità per il mezzo radiofonico. Io studio la radio da tanti anni e nel studiare storie e libri anche di teoria, parlando dell'Italia, emerge questo particolare paradosso, cioè che le donne c'erano, ma non ci sono i loro nomi, non ci sono le loro storie e le identità e anche innovative dal punto di vista del linguaggio radiofonico che rappresentano. E questa sensibilità che ho avuto ormai da diversi anni si è poi condensata appunto in 10 figure che però sono veramente la punta dell'iceberg di un mondo fatto di donne, non solo di uomini. Noi ricordiamo chiaramente grandi nomi, Niccolò Carosio, ricordiamo chiaramente Gianni Boncompagni, è ancora con noi Renzo Arbore, nomi leggendari della radio. Ma di donne, ecco, non riusciamo mai a dire quali sono state. Io ho cercato di fare questo, di mettere qualche nome in evidenza e anche di raccontare che radio facevano.
Certo, e questo è veramente molto interessante, perché poi lei ha raccontato anche non solo donne che erano davanti al microfono, ma anche donne che hanno ricoperto dei ruoli apicali nella produzione, anche nell'ideazione di programmi, e questo infatti è anche una sorpresa, perché sono delle storie che non conosciamo.
Sì, c'è un po' un doppio sguardo su profili più appunto al microfono, e quindi giornaliste, quindi conduttrici, responsabili, autonome della loro programmazione, dei loro contenuti, e anche su chi ha scritto, su chi invece ha ideato e ha diretto interi reparti della produzione, interi reparti dell'ideazione dei programmi radiofonici, come Lidia Motta, per esempio, che è stata per 40 anni, dal 55 al 94, veramente l'architrave della radio italiana pubblica. Ovviamente il libro si concentra su un periodo che può pescare più nel mondo della radio pubblica, perché le radio private erano più, diciamo, sono più tardive rispetto allo sviluppo della radio, dagli anni 20 agli anni 70. Però ecco, confido in ulteriori ricerche e in ulteriori pubblicazioni per andare avanti in questo lavoro che è appena cominciato.
Certo, infatti speriamo che sia soltanto l'inizio. Io volevo parlare di una cosa interessante, ce ne sono tantissime, insomma, però ecco, c'è un all'inizio, no? Lei parla di un raffronto tra il rapporto con la voce femminile, no? Perché poi far parlare le donne è qualcosa che porta delle conseguenze, no? E allora per tanti anni invece si è cercato di silenziarle, no? E all'inizio del libro lei parla della differenza tra il mondo anglosassone e quello italiano, per cui alla BBC e insomma in altre situazioni istituzionali in Gran Bretagna, ma magari anche in America, si pensava che la voce femminile fosse un po' sgradevole, no? E invece per fortuna in Italia non era così. Come mai questa differenza? Forse in Italia eravamo più abituati al bel canto, magari alle cantate, tanti, e quindi non c'era questo pregiudizio.
Ma questa può essere un'ipotesi. Io credo che quello che emerge un po' dalla letteratura, questo è un libro che si basa su molta ricerca internazionale che ha dato attenzione a questo aspetto, è che in Italia non ha ancora messo a fuoco le fonti giuste per questo tipo di discorso. Però all'estero è emerso, in America soprattutto, che nelle cronache, no, delle prime cronache dei programmi radiofonici si riportavano delle presunte lettere di ascoltatori che si lamentavano della sgradevolezza delle voci femminili, e questo elemento veniva usato contro le donne, veniva usato come, no, un modo per tenerle lontane al microfono. Ora c'è da dire un fatto, che i microfoni degli anni 20 e 30 privilegiavano le frequenze più basse, e dunque naturalmente le voci un pochino più sottili venivano non valorizzate al massimo. E infatti, se ci pensiamo, anche lei ha una voce molto bella, calda, no? Con una diciamo intensità maggiore sulle frequenze basse rispetto a quelle alte. Certo. Questa è una caratteristica di molte delle voci radiofoniche femminili. cioè quelle che ce l'hanno fatta tendenzialmente avevano questo tipo di voce qui, che da un lato veniva incontro a questo aspetto tecnologico Tecnico, all'inizio, dall'altro certo. intercettava il gusto in maniera maggiore. Però diciamo nulla, abbiamo la possibilità di andare in ragioni più profonde, che possono dirci anche di come l'elemento femminile in genere, rappresentato da una voce disincarnata che arriva senza il corpo, risulti emotivamente, psicologicamente pericoloso a un ascolto maschile, cioè risulti evocativo della dimensione sessuale, della dimensione più, magari anche con una lettura psicanalitica, no, del rapporto con la madre. La voce femminile è la prima voce che noi ascoltiamo, e questo certo, aspetto certo. così svincolato e potente di una voce femminile disincarnata, come si dice, è qualcosa che ha sempre fatto paura, e dunque magari veniva mascherato da ragioni e motivazioni più estetiche, più di natura appunto tecnologica, certo, certo. che i direttori dei programmi, che chiaramente vigevano in un mercato guidato, diciamo, da un principio patriarcale, erano in qualche modo, no, stimolati a utilizzare come spiegazione per prendere un uomo piuttosto che una donna. Oggi le conduttrici che da sole parlano alla radio sono poche, non sono tante.
Ecco, infatti ancora oggi non sono tante.
No, cioè sono tante numericamente, ma sempre in coppia, con una voce maschile, sempre.
cioè devono sempre avere qualcuno che conduce, loro fanno un po' da spalla, insomma, un po' ingentiliscono.
Oppure c'è comunque una difficoltà, per esempio, avere due conduttrici donne che non siano magari comiche, ecco, nell'ambito certo. della comicità questa cosa è accettata, ma di un programma magari più leggero, più comico, mm-hmm. ma nell'informazione la voce femminile è meno gradita. Il discorso sarebbe molto lungo, c'è da dire che in Italia avevano spazio all'inizio tantissime annunciatrici, tantissime autrici di testi, dagli anni 30 in poi, quindi la radio nasce nel 24, diciamo dall'inizio di una fase un po' più matura del fascismo, avviene anche in Italia una virilizzazione delle voci alla radio, e quindi c'è una predominanza soprattutto nella parte informativa di uomini. Però per esempio a un certo punto arriva una aspirante radiocronista a un concorso per radiocronisti nel 38, che si chiama Maria Pia Moretti, e Maria Pia Moretti sbaraglia la concorrenza di 1000 candidati maschi e vince questo concorso insieme a un altro famoso, poi che sarà famoso radiocronista, che è Mario Ferretti, e supera un grandissimo pregiudizio, un grandissimo ostacolo. Le dicono: cosa vuole fare lei, una donna, perché viene a fare questo concorso? Ma lei lo fa, lo vince e diventa la prima radiocronista in Europa, quindi abbiamo questo primato in Italia, non lo sapevamo.
Ecco, infatti rivendichiamolo, insomma, infatti questa è una delle storie più avvincenti, proprio perché ci porta dietro nel tempo, ed è comunque bellissimo parlare della storia della radio. Ma oggi, ecco, lei insegna anche all'università, i giovani sono vicini alla radio, ascoltano la radio, oppure magari sono più vicini al podcast come forma di informazione, di intrattenimento, fruizione di contenuti? Qual è la situazione attuale?
Ma attualmente c'è una forza incredibile del podcast fra i giovani, lo vediamo, insomma, i numeri sono molto, molto incoraggianti. In Italia ci sono circa 12 milioni di persone che ascoltano almeno un podcast al mese, e molti di questi, il 39%, sono giovani. La radio, che è ascoltata da 34 milioni di persone ogni giorno, quindi numeri molto più elevati, ha una utenza prettamente adulta, se non anziana. Quindi questo aspetto, evidentemente, anche nei miei piccoli carotaggi qui a Roma 3, effettivamente risponde, insomma, a verità. Certo è che senza la radio i podcast non esisterebbero, perché gran parte poi anche dei materiali, delle fonti e tutta una serie, diciamo, di anche di consuetudini nel linguaggio audio vengono da lì. La radio si è rimediata nel podcast proprio in una trasformazione continua che vuole i principali generi del podcast essere derivanti dai generi classici della radio, dal radiodramma, dall'inchiesta e dal documentario, no? Se pensiamo anche dall'intervista, ecco, i podcast di Talk che fanno appunto interviste in profondità a questi vari ospiti che si siedono e raccontano molto di sé, insomma la radio le ha trasmesse per tantissimi anni e sono ancora oggi una parte importante, no? Poi c'è tutta la dimensione della documentazione, dei documentari, delle inchieste, il giornalismo, ecco, secondo me è importante che i giovani si ascoltino questo tipo di prodotti proprio anche per magari scoprire che anche la radio con il qui e ora, con la possibilità di toccare con mano, no? la community degli ascoltatori, certo, che certo, è presente nello stesso momento in un evento, no? può dare quel valore aggiunto in più, perché è comunque alla fine la diretta è sempre il grande punto a favore della radio rispetto ai podcast, ma non è una guerra, secondo me le due forme possono convivere potentemente e fanno bene le radio a essere in prima linea nella produzione di podcast, proprio perché così, diciamo, trainano il loro pubblico verso anche la trasmissione in diretta.
Certo, no, questo è assolutamente vero. Poi appunto sia la radio che il podcast hanno delle potenzialità creative infinite, e quindi insomma se i giovani le scoprono e poi producono, sì, anche loro dei podcast, dato che i mezzi tecnologici oggi sono anche più semplici da usare rispetto agli, sì, anni 30 o 40, no, in cui soltanto le grandi compagnie pubbliche potevano produrre, no? Oggi, sì, oggi è più alla portata di tutti. E quindi questo è sicuramente un punto a favore. E comunque le donne, diciamo che ancora oggi, noi ne parliamo spesso, anche nel mondo della musica e nel mondo dell'informazione, comunque si tende sempre a tenere nel backstage, no? Perché si dice sono, sì, brave, sanno fare tante cose, però poi comunque o il microfono o il palco con un ruolo di protagoniste è ancora molto difficile. Che cosa devono fare le donne secondo lei? Cioè, ha dei consigli da condividere, magari, con noi?
Magari se le avessi. Intanto secondo me avere contezza dei numeri è un lato importante. Io sono partita veramente da una conta matematica delle donne che c'erano nel comparto produttivo, creativo e appunto performativo della radio, andando a scavare dentro al Radio Corriere, contando i programmi, contando le donne citate, vedendo quante volte occorrevano. No, ecco, forse si tende a parlare senza conoscere effettivamente questi numeri. Poi i numeri cantano quando sono messi nero su bianco, no? E si dice no, cioè siamo una maggioranza in alcuni casi. Il comparto produttivo radiofonico attualmente ha più donne che uomini, cioè è un mondo molto femminile quello della radio, per esempio, pubblica, e questo lo dicono anche varie ricerche e vari report. Quindi le donne fanno le donne e sono brave a fare quello, certo. Però ecco, devono anche conoscerle queste cose, oltre insomma in qualche modo provare a cercare spazi facendo quello che hanno sempre saputo fare bene, perché appunto anche poi sono storie di eccellenza quelle che ho cercato di raccontare. Se uno riascolta alcune delle voci di cui parlo in questo libro, e è possibile perché ne ho fatto anche un podcast che si chiama Donne di Parola ed è appunto pubblicato da Rai Play Sound, dal servizio pubblico. Se ascolta le interviste che facevano Dina Luce o Elena Doni negli anni 70, si ritrova di fronte a un modo totalmente onesto intellettualmente e non deferente di fare interviste che oggi, certo, nessuno, certo, fa più, con i politici, con i personaggi famosi, con, certo, le figure più disparate. C'è un'intervista, certo, che Elena Doni fa a Giulietta Masina dopo la pubblicazione di un suo libro di lettere, di un epistolario, diciamo, legato alla sua pubblicazione di quotidiana sulla stampa, e Elena Doni dice a Giulietta Masina che sta dicendo una cosa orrenda, che sta dicendo una cosa ipocrita, profondamente ipocrita, e non la insulta in maniera molto garbata, ma le dice: non sono d'accordo, sta dicendo una cosa. Tra l'altro facendo quasi sorridere per la sua non consapevolezza del ruolo così anche molto tradizionalista che aveva questa donna, insomma, nella panorama culturale contemporaneo. Però ecco, forse la pratica del femminismo, la pratica anche di molte tendenze, diciamo, che negli anni 70 dal punto di vista sociale e politico hanno abituato le persone a parlare, a dire le cose
finalmente,
con dei denti, finalmente,
certo.
Porta a dei risultati esilaranti, ma anche eccellenti dal punto di vista dell'informazione, perché uno quando poi sente un'intervista in cui le persone si confrontano e anche discutono, cioè, esce più arricchito, cioè non è la rissa, parliamo proprio di, veramente di un confronto, di una capacità di interloquire, che Dina Luce fa delle interviste bellissime, profondissime, ne fa una a Enzo Ferrari in cui rievoca appunto un fatto noto del famoso imprenditore rispetto alla morte del figlio, e lì c'è tutta una elaborazione anche un po' psicoanalitica anche lì di questa vicenda, però con le parole giuste. Insomma, io ogni volta che ascolto questo tipo di storie e appunto cerco di legarle alle figure, alle storie professionali che hanno avuto, alle difficoltà che hanno avuto dentro la macchina del servizio pubblico,
certo,
perché magari non venivano richiamate per certi programmi o venivano allontanate perché hanno parlato di aborto, avevano letto una lettera,
ecco,
è capitato alle Madoni negli anni, primi anni 70, di leggere una lettera in cui una ragazza chiedeva informazioni sull'aborto e lei appunto le dava
ma io ho il dubbio che anche oggi se qualcuno facesse una cosa del genere magari avrebbe problemi ugualmente,
sì.
Insomma, non parliamo di noi radio libere, radio indipendenti, insomma, però
certo,
ecco, è un momento, insomma, in cui
sì,
purtroppo la salute, la libertà
scuro
delle donne sì, è sempre, cioè non è un diritto su cui possiamo contare come acquisito. A questo proposito,
no,
io le volevo chiedere qualcosa sul personaggio di Linda Ingafu e le casalinghe di Radio Donna, perché quella è una storia bellissima che poi noi ricordiamo, insomma, anche il tragico attacco alla
radio
Città Futura.
Futura,
insomma,
sì,
Linda Ingafu dette voce alle donne del popolo che mai avrebbero pensato di parlare di sé ai microfoni di una radio. Io la trovo una cosa fantastica, una storia bellissima.
Sì, era uno dei tanti collettivi femministi di quella Roma di fine anni 70, il collettivo delle casalinghe, ospitato dalla Casa delle Donne e in radio ospitato appunto ai microfoni di Radio Città Futura, che aveva una striscia di programmazione gestita dalle donne, si chiamava Radio Donna, da cui è nato anche Quotidiano Donna. E Linda Ingafu è una delle cinque vittime dell'attentato di Giusva Fioravanti del 9 gennaio del 79, che non uccide le donne per fortuna, ma crea chiaramente, insomma, ha delle conseguenze drammatiche per molti giorni. Queste donne sono in ospedale, alcune, altre sono conciate un pochino meglio, ma insomma Linda racconta in un libro scritto poi dalla sua futura compagna olandese Britt de Jong, abbiamo anche dei resoconti molto, molto vividi di questo momento. Lei era una casalinga, è uscita di casa, aveva un figlio che le regala una radio per dirle quasi: ascolta, perché il mondo sta cambiando e tu sei soggiogata da tuo marito.
Certo, certo.
E lei si unisce a questo collettivo delle casalinghe e prende un impegno ogni martedì andare a fare questo programma, e questo programma un giorno la porta appunto incontro a questo attentato incendiario che appunto non fa vittime, ma è veramente una ferita nell'orgoglio delle radio libere degli anni 70, perché ovviamente è uno shock profondissimo per queste cinque donne. E noi lo conosciamo bene questo attentato, perché appunto anche lo stesso giorno una trasmissione televisiva che si chiamava Si dice donna, prodotta appunto da televisione, secondo canale Rai, guidata da Massimo Fichera, va a mettere appunto il naso dentro questa sede tutta bruciata, intervista Renzo Rossellini, che era il fondatore della Città Futura, intervista appunto le varie persone che sono state protagoniste di questo evento, e fa appunto una riflessione molto profonda. Poi nei giorni successivi c'è una manifestazione delle femministe per appunto rivendicare la necessità di una libertà di comunicazione attraverso la radio, attraverso tutte le forme possibili. È un periodo chiaramente caldissimo, ma il fatto che una donna casalinga A quel punto molte di queste donne lasciano i mariti. Dopo questo evento succede veramente un terremoto dentro le famiglie delle persone coinvolte, e Linda troverà appunto una militante femminista olandese che scende a Roma proprio per supporto a questa vicenda, per costituirsi parte civile, e troverà l'amore con questa donna e andrà a vivere in Olanda lasciando tutto il suo mondo. Era una signora di 50 anni all'epoca, quindi non era una ragazza, quindi è una storia incredibile, che in cui la radio è stato il veicolo per una liberazione, per una conquista di uno spazio, ma anche appunto l'affermazione di una cultura politica molto molto ricca e piena di sfaccettature.
No, infatti è veramente una delle storie più interessanti, ma sono tutte veramente bellissime, ognuna a modo suo e ognuna con le sue peculiarità. Però non vogliamo spoilerare, perché questo libro veramente dovete leggerlo. E, ci saranno delle presentazioni prossimamente?
Allora sì, ce n'è una il 5 giugno alla libreria Shell a Roma, vicolo della Fontana 28, e, che sarà quella romana, poi ce ne saranno anche altre in giro. L'abbiamo presentata al Salone del Libro a Torino la settimana scorsa, proprio venerdì scorso a quest'ora, e, però ecco sì, vorrei fare un po' di tappe anche in giro per l'Italia, perché credo che ogni città abbia le sue radici con queste storie, e tante radio locali possono trovare ispirazione. Cioè, a me interessa veramente che anche chi ha fatto iniziare a fare la radio riconosca nei suoi modelli professionali qualcuno che non sia appunto un conduttore uomo, no?
E ma è assolutamente
tutte quelle
così
che hanno iniziato a fare la radio probabilmente hanno una speaker che le ha ispirate, e sto raccogliendo queste storie, sto raccogliendo un po' per provare a fare una mappatura delle figure che dagli anni 70 in poi possono incarnare, no, questi modelli di pionierismo, perché magari hanno rotto delle brecce in qualche situazione particolarmente bloccata da questo punto di vista. Poi si scoprono anche storie virtuose, non voglio dire che ovunque le donne non abbiano avuto spazi, però insomma sicuramente è una storia ancora raccontata troppo al maschile, quella della radio, e lo vedo da tutte le rievocazioni che sono state fatte per i 100 anni, da tutti i vari, non faccio nomi, ma insomma tutti i vari nomi che poi si susseguono in questi eventi sono nomi di uomini o di uome, come le chiamo io, insomma di donne che hanno comunque incarnato molto il maschilismo imperante, magari si sono molto maschilizzate nel modo di gestire anche un po' il loro potere, che deriva chiaramente da questa posizione. Quindi ecco, spero che questa storia continui, anche se ci vorrà penso un altro decennio perché il prossimo libro va.
Comunque immagino che anche nelle prime presentazioni si sia creato un bel dibattito, insomma io spero di sì.
Sì e no, nel senso che non sono stati contesti in cui era possibile proprio dalle tempistiche, purtroppo, ma comunque ne sto discutendo molto proprio con operatrici del settore, quindi con conduttrici, con autrici, persone che magari non vogliono raccontare la loro storia proprio perché magari dentro c'è ancora qualcosa di difficile da risolvere. Però sì, confido molto in quella che farò il 5 giugno qui a Roma, insomma il rapporto poi con ho invitato molte persone che lavorano, tra l'altro ho invitato anche lei se vuole.
Ah, molto volentieri, certo, insomma farò il possibile, certo
sarà Betta farebbe Cianchini a discutere con me e Federica Manzitti, Betta Cianchini Radio Rock, e Federica Manzitti che è un'autrice, una giornalista esperta di radio, insomma anche molto attenta a questi temi.
Benissimo, allora noi invitiamo tutti a leggere questo interessantissimo lavoro, Pioniere dell'Etere, 10 donne che hanno fatto la radio in Italia, e noi speriamo che ce ne siano sempre di più, 10, 100, 1000, diciamo, no?
Grazie.
Grazie alla professoressa Marta Perrotta, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, altrettanto.
Grazie, arrivederci. Insomma, un libro veramente pieno di storie di donne fantastiche ancora troppo poco conosciute. Ci andiamo ad ascoltare un altro brano dedicato alla radio, questi sono i Clash con This Is Radio Clash qui a Radio Città Aperta.
interrupting all programs. This is Radio Crash on Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is Radio Crash on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam giving deadly exhibitions of murder by napalm.
On Pirate Satellite, orbiting your living room, cashing in the middle of the road.